La Fiorentina Editrice presenta. La Fiorentina racconta.
Un documentario di Sandro Ciotti. Il 23 agosto 1926, ad Atene scoppia la rivoluzione e Curio Dittis diventa Presidente della Repubblica.
24 agosto 1926, a New York i telefoni rimangono paralizzati per ore per lo shock accusato dalle centraliniste nell'apprendere la morte di Rodolfo Valentino.
25 agosto 1926, ad Udine una folla strabocchevole accoglie l'arrivo del principe ereditario Umberto di Savoia, giunto nel Friuli per inaugurare il monumento ai caduti di Villa Santina.
26 agosto 1926. A Firenze, dalla fusione della sezione calcio della polisportiva giovanile Libertas con il Club Sportivo Firenze, nasce l'Associazione Calcio Fiorentina.
I vagiti della neonata sono confortati da una gran voglia di stare al mondo, ma non da una disponibilità di mezzi altrettanto larga, e ci vorranno 5 anni prima di approdare alla Serie A nel 30-31, dopo aver ripudiato la stagione precedente le maglie biancorosse per quelle viola. Apriamo la rievocazione di quegli anni con la testimonianza del primo capotifoso della squadra, Alfredo Manuelli.
Si cominciò con un piccolo gruppo che frequentava i bar degli sportivi a Firenze, il Grappolini, che era un campione pugile massimo, pesi massimi. E lui si mise alla festa di questi frequentatori del suo bar e dette nome dell'Ordine del Mazzocco a questo gruppo di appassionatissimi della Fiorentina. Fu un numero che da 50 o 60 in poco tempo si sarà diventati 5 o 600.
Quale crede sia stata l'occasione in cui la sua passione per la Fiorentina ha giovato di più alla squadra?
Mi ricordo bene che in una partita col Milan, che si stava 0-0 e ci mancavano 10 minuti alla fine, io che allora ero incaricato per trasmettere la formazione delle squadre dall'altoparlante, e fui spinto di abbassare la levetta del microfono e gridare «Ale Fiorentina, forza viola, le Fiorentina!» Caso da me si marcasse il gol della vittoria. Da questo giorno sono diventato l'idolo per un periodo di tempo, perché a tutte le partite cercavano di spingermi in cabina per gridare alle Fiorentina.
Beh, ci sembra un modo un po' pesante per far valere il fattore campo, anzi il fattore altoparlante.
Infatti venne poi anche una multa dalla federazione di ben 5.000 lire e il povero Marchese Ridolfi mi disse «Bisognerebbe te le facessi pagare a te», battendomi la mano sulla spalla.
Fu in quegli anni che approdò alla Fiorentina uno dei centrocampisti di maggiore personalità che la squadra abbia mai avuto e che sarebbe diventato campione del mondo nel 34, Mario Pizziolo. Ecco, com'era il suo contratto, Pizziolo?
No, assolutamente no. Io ho giocato per lunghissimi anni alla Fiorentina senza avere alcun contatto, solo sulla fiducia nel Marchese Ridolfi.
Ah, proprio come oggi, insomma. Senta, Pizziolo, dovendo accostare la Fiorentina ad una persona fisica, quale personaggio le verrebbe in mente?
Se non dispiace, insomma, Mirna Loi, ecco.
Pizziolo molto galantemente ha dunque citato Mirna Loi, famosa stella delle commedie sofisticate confezionata da Hollywood negli anni 30 e 40. Galante comunque la Fiorentina lo era certamente, tanto è vero che concedeva l'ingresso gratis alle signore. Vorremmo chiederne conferma a Galluzzi, che a quell'epoca era la mezzala pensante della squadra.
Sì, c'era l'ingresso gratuito per le signore e tutto contribuiva a favorire...
Si contribuiva a creare intorno alla squadra un certo clima di solidarietà. Senta Galluzzi, lei giocava in coppia con Busini. Che tipo di mezzala era Busini?
Allora usava i giocatori che sapevano scattare gli avversari, eccetera. Mi ricordo Busini se ne scattava anche 3 o 4 alla volta.
Lei invece che tipo di interno era?
No, io ero, diciamo, ero un giocatore sul tipo, se si può dire, più fine, nel senso del tocco, dell'altruismo e della visione del gioco.
E tra lei e Busini agiva un centravanti sudamericano rimasto famoso per la potenza del tiro, Petrone.
Aveva un senso della rete spettacolosa, un tiro formidabile e sempre, quasi sempre centrafissimo. Forse pensando ai sudamericani d'oggi poteva differire nel senso che era più sobrio, più semplice, più lineare.
Dunque lei è fiorentino e nella Fiorentina ha vissuto la triplice esperienza di giocatore, allenatore della prima squadra e preparatore dei giovani. Conosce quindi a fondo gli umori dei sostenitori della formazione. Ecco, com'era, com'è questa famosa tifoseria viola?
Ci perdonava anche i nostri eventuali errori, era abbastanza benevolo, comunque non era il pubblico dalle esigenze d'oggi, oggi è un pochino, una faccenda un pochino più difficile.
Nel 31-32, alle spalle del trio Busini, Petrone, Galluzzi, si schiera un altro trio rimasto leggendario, cioè la Mediana, Pizziolo, Bigogno e Pitta. Per la Fiorentina Bigogno aveva già l'eleganza stilistica che è diventata così tipica della squadra.
Naturale, tanto io quando giocavamo male i giornali ne parlavano come la bella addormentata, perché interpretava lo spirito dei fiorentini, cioè le cose belle, le pose garbate, insomma, è uno stile veramente che ci stava veramente a pennello, ecco.
Pizzo, oltre a essere un grosso giocatore, era anche un grosso atleta, sappiamo.
Lo confermo, tant'è vero che quando giocava al calcio faceva atletica leggera ed è stato campione in quel periodo italiano degli juniores dei 100 metri con un 11 netti, quindi già un bel risultato a quei tempi.
Qual è il campionato che lei ricorda più volentieri in maglia viola?
Ma esattamente il primo che sono arrivato a Firenze, cioè il campionato 31-32, e poi quel campionato che eravamo a pari punti con la Juventus e abbiamo perso il campionato per poco, stupidamente, ecco.
Come si vede, certe situazioni sofferte anche oggi dai tifosi viola non sono certo inedite. Il campionato comunque a cui si riferisce Bigogno fu quello del 34-35, quando nella difesa fiorentina già ruggiva un terzino rimasto famoso, Renzo Magli, al quale vorremmo chiedere come fu accolta dagli spalti l'adozione della famosa maglia viola.
Questo viola nuovo portò grande entusiasmo nella famiglia dei tifosi, e poi è proseguito sempre così e difatti abbiamo fatto dei risultati ottimi, abbiamo fatto un campionato di Serie B che si vinse e poi di qui si passò allo stadio, vero? E da allora, salvo la stagione 37-38 dove fummo retrocessi nuovamente proprio anche per mancanza di giocatori, e poi nel 38-39 ci fu un'altra volta il nostro salto in Serie A e dove la squadra è rimasta ancora.
Del suo periodo nella Fiorentina qual è stato il ricordo più amaro?
Io credo che fosse la partita in Coppa Europa a Praga, quando fummo presi in giro dalla prima linea della Spartala. Ci fu la disperazione nostra che non sapevamo più cosa fare, insomma, e si prese 7 gol e via, buonanotte. Io credo che sia un incubo ancora, perché se mi ricordo di quella partita, fra l'ala sinistra, Tuc, il mezzo sinistro, Neyadli, Brian centravanti, Svobo da mezzo destro, io credo ancora mi gira la testa adesso.
A proposito di attaccanti celebri, dopo Petrone la Fiorentina importò un altro punto sudamericano di grande talento, cioè Gringa, un'ala a tutta velocità e destro.
Sono venuto nel luglio 1932, dopo l'arrivo del Petrone a Firenze.
Gringa allegò subito con la sua mezzala, che era Galluzzi, no?
Sì, tanto, sì. Veramente era un gioco lui che si adattava molto al mio, essendo il mio molto veloce, lui molto ragionato e lento.
Ecco, un toccatore.
E gli dava opportunità al fare il tanto nominato tua e mia, che si dice.
La Fiorentina dell'epoca era anche famosa per la sua allegria. Chi era il mattacchione della situazione?
Forse non più divertente della squadra di Alfredo Pitto. Lui combinava molti fatti, Rello, proprio, non so, come il fatto del Tarcento, quando arrivò Petrone. Noi eravamo in Tarcento in ritiro e Petrone aveva chiesto qualche giorno di permesso per arrivare dopo. Quando arrivò Petrone a mezzogiorno alla stazione del Tarcento, Pito, disfrazandosi da uomo gaucho della Pampa e prendato da donna, sono andati a prenderlo alla stazione. E così che hanno fatto una confusione in questa stazione del Tarcento. Che no?
Ah già, questa storia di Pito che si vestiva da gaucho girando con un coltello tra i denti e di prendato che si travestiva da donna ci pare fosse un classico, no?
Accadeva spesso, sì. Poi dopo qualche sera, nello stesso albergo, hanno fatto la stessa operazione. Una signora anziana, vedendo quest'uomo così, col coltello nella bocca, si è impaurita e non sa da correre. Tanto così dice, no signora, che non c'è nulla.
A quell'epoca, Gringa, con quale squadra c'era una rivalità particolarmente viva?
Sai, c'era col Bari, perché lui aveva vinto il campionato con noi, MB. E mi ha ricordato un anno, una partita che eravamo tutti e due a metà campionato a punti uguali, noi siamo arrivati a Bari e ci hanno messo la banda alla musica tutta la notte a suonare. Sotto l'albergo, io non ho fatto dormire nessuno. Al mattino eravamo tutti quasi ubriachi, perché sicuro senza dormire. Ma però le buttavamo tant'acqua di sopra, ci scappavano e tornavano.
Come poco fa ha ricordato Maghi, nel 37-38 la squadra conosce di nuovo il purgatorio della B, ma torna immediatamente in A grazie anche all'apporto di un terzino, Picardi, la cui grinta è rimasta proverbiale. Lei era un po' cattivo, Picardi, eh?
Sì, quello è vero, quello sì.
Oltre che con Maghi, con chi ha fatto coppia lei?
Con Gazzari, con Geiger, Buzzegoli, Furiassi, Eliani.
Scusi Picardi, Gringa ci ha appena parlato di Pitto, no? Ecco, ai suoi tempi invece chi era lo spirito allegro della squadra?
Rallo, sì, senz'altro Rallo, sì.
Ecco, e com'è che gli è venuto subito in testa questo nome? Legato a qualche episodio particolarmente divertente?
Tanti.
Ecco, abbiamo sentito parlare di casse da morte. Ecco, chiariamo questo episodio. Che c'entra Rallo con le casse da morte? Ecco, allora, c'è Bisogno che si ricorda meglio l'episodio.
Nelle feste di Natale, Pasqua, mandai subito a Bisogno gli auguri. Era presentata una fotografia che c'era questa cassa da morto con la testa di Rallo che veniva fuori. Sono sempre disposto a ben servirvi, a fare dei pezzi speciali. Gli auguri che mandava a Natale, sconti speciali agli amici.
Beh, in effetti erano tempi sorridenti quelli. Alla guerra si pensava come ad un'eventualità remotissima. Cantavamo queste canzoni.
Musica divina, tu che m'hai preso il cuore, non sai che il canto d'un violino.
Se io fossi milionario, quante cose vorrei far. Sento ed una pazzia, un capriccio.
E piove vaghi per la città, senza nessun pensiero, e l'acqua nelle scarpe t'entra già. Cosa vorresti dire? Cosa vorresti fare?
Gli italiani dunque cantavano e scherzavano volentieri. Chi non scherzava nel suo piccolo era la dirigenza della Fiorentina, che nel 40 decise di potenziare la squadra, perfezionando tra l'altro l'acquisto di una mezzala triestina destinata ad una grande carriera sia come giocatore che come tecnico, Ferruccio Valcareggi.
Sono giunto a Firenze nel 1940, avevo già fatto 3 campionati di Serie A nella triestina e si fece un bellissimo campionato. Si arrivò terzi a pari punti con il Milan, era anche una bella squadra, insomma c'era il Menti, c'era Bigogno, c'era Piccardi, c'era Grifanti in porta, c'era Degano, insomma eravamo una bella squadra. Vincemmo 5-0 con la Juventus in campionato, poi vincemmo ancora 5-3 sempre con la Juventus in Coppa Italia e vincemmo a Torino sempre con la Juventus 3-2, queste sono 3 partite che ricordo sempre.
Ecco, tra quella Fiorentina e quella di oggi c'è una certa analogia.
Sì, proprio direi una questione analoga, perché eravamo tutti giovani. Ora la Fiorentina sta proprio ritornando su quelle orme, un gioco brillante, sì, come uguale identico.
Tra l'altro la Fiorentina fu tra le prime squadre italiane ad adottare il cosiddetto sistema. A Grifanti, splendido portiere viola dal 38 al 46, vorremmo chiedere se l'adozione del nuovo modulo comportò qualche difficoltà.
Ci trovammo subito bene, perché avevamo dei giocatori adatti al sistema, io mi trovavo molto bene nelle uscite, avevamo un buon allenatore che era Galluzzi, per la verità io mi trovavo molto, molto bene con Piccardi, ma anche con Eliano e Furiassi mi trovai bene.
Lei comunque Grifanti era bravissimo, ma anche molto teatrale, sappiamo, tanto è vero che su certi palloni parabolici si spostava molto in avanti per poter effettuare la parata con il corpo inarcato all'indietro, e questo appunto per dare spettacolarità all'intervento, no?
Sì, è vero, io però non lo facevo senza accorgermi, era una caratteristica mia, il pubblico lo vedeva così, io no, invece se avessi dovuto fare altrimenti non mi riusciva.
Qual è il compagno di squadra che ricorda più volentieri?
Il povero Menti. Era un bravissimo ragazzo e come giocatore è stato grandissimo.
Avevate un grande attacco a quell'epoca, no?
C'era Menti, Valcareggi, Jay, Baldini e Degano. Giocavano molto bene, sì.
Non giocano altrettanto bene, purtroppo, gli statisti dell'epoca, un'epoca nella quale gli altoparlanti non vengono usati solo per comunicare le formazioni delle squadre.
Era segnato dal destino, batte il cielo della nostra patria.
la guerra il calcio non si ferma, anche se negli ultimi due anni di conflitto deve fatalmente rassegnarsi a frazionare i suoi massimi campionati. Quando arriva la pace le comunicazioni sono ancora sconvolte e le trasferte sono lunghe e sofferte. Quale fu la più tormentata per la Fiorentina, Griffanti?
Quando andammo a Palermo, era appena finita la guerra e si dovette partire con delle macchine. Partendo il lunedì si arrivò il venerdì sera.
5 giorni di viaggio per arrivare in Sicilia non è male.
Poi come partita ci fu una carica di carabinieri a cavallo perché cominciarono a picchiare tra giocatori, specialmente Piccardi col centravanti del Palermo, e ci fu una mezza battaglia, via.
Nel 46-47 la squadra è quart'ultima e si corre ai ripari. Arriva un tecnico famoso, Ferrero.
Proveniente dal grande Torino, dove aveva vinto 2 scudetti.
Come fu avviata la ricostruzione della squadra?
Cominciamo a acquistare dei giovani, tipo Cervato, tipo Magnini. Poi andai a Torino a riprendermi Francesco Rosetta, il Chiappella, che proveniva da una squadra di Serie C, e il Magli. Io penso che quella difesa sia stata una delle migliori difese del dopoguerra.
Vorremmo che a rievocare la nascita e lo sviluppo della squadra, che nel giro di pochi anni avrebbe conquistato il primo scudetto, fosse Egisto Pandolfini, quadrato centrocampista viola dal 48 al 52.
L'allenatore, che allora è il signor Ferrero, assieme ai dirigenti attuali della Fiorentina, stavano costruendo una squadra. E intorno ai vari Magnini, Cervato, i Costagliola, i Chiappella, i Rosetta, i Pandolfini, eccetera, cercavamo quei 2 o 3 elementi che si potessero inserire per far sì che diventasse una squadra veramente di valore.
Comunque le soluzioni offensive venivano cercate soprattutto sul mercato straniero, no?
Sì, gli Ekner, i Rosenburg, i Yanda dei miei tempi. Dopo i 2 o 3 anni che io ero qua a Firenze, su questa ossatura di questa Fiorentina, poi la Fiorentina ha trovato i Montuori e i Giulino, che gli hanno permesso con questa appunto ossatura di fare quel popò di campionato.
Sì, certo, il campionato che nel 56 avrebbe consentito il titolo. Vediamo: 7° posto nel 48, 8° nel 49, 5° nel 50 e 51, 4° nel 52, 7° nel 53. Alla vigilia del 53-54 persino il prudente Rosetta ha un presagio di vertice.
Spero anche di poter arrivare. Si spera però, eh?
E per tentare di arrivare si fanno arrivare gli stranieri. Un simpatico lungagnone piovuto dal nord, Rosenburg, già ricordato da Pandolfini, prende atto contro il Napoli dell'aria che tira nelle nostre aree di rigore.
La difesa del Napoli non è amico molto forte, però in primo tempo ho preso e ho dato anche così tante botte. Era più una partita di rugby, da una partita di calcio.
Arriva anche un campione stagionato ma grandissimo, Green. Nell'anno del 3° posto, 53-54, commenta così la vittoria sulla Roma.
È stata, credo, una bella partita. Come risultato, posso anche dire giusto, però Roma, anche loro ha giocato veramente bene. Però io credo noi ha vinto partita perché noi ha fatto correre la palla.
Nel 54-55 l'Olimpico Rosetta perde la calma per un gol annullato ai viola sul terreno della Lazio.
Non lo sa nemmeno l'arbitro perché. Perché noi siamo andati a segnalini dopo che c'era stato l'arbitro. Il segnalini ha detto che era gol.
Alla sua precisa domanda sul perché era stato annullato il gol, cosa ha risposto?
Niente. Signor Bernardi non ha risposto niente.
Nardino Costagliola, indimenticabile portiere viola dell'epoca, in quell'occasione incassò un rigore da Burini. Non era il tipo da cercare scuse.
E lei, Costagliola, come ha visto dalla linea della porta la rincorsa e il tiro del rigore di Burini al 20° del secondo tempo?
C'è poco da vedere, Burini ha tirato molto bene.
L'anno dopo arriva la stagione d'oro. Concerti che ha rilevato Costagliola tra i pali, il giovane segato in mediana a far coppia con Chiappella, un tornante inventato da Bernardini, Prini, un giovanissimo bomber piovuto dal Friuli, Virgili, un interno di Spola, Alacre come Grattone, 2 stilisti come Giuligno Montuori. La squadra è pronta a volare e alla vigilia del campionato Cervato lo conferma.
Si parte per arrivare primi, poi si vedrà.
Con Rosetta infortunato nel complesso si inserisce in modo eccellente un giovane numero 5, Orzan, che sostituirà Rosetta anche in nazionale.
Rosetta si è complimentato, questi sono stati gli auguri più ben accetti, ecco, che ho avuto io. Avrei voluto che fosse lui in campo, ecco. È il centromediano, insomma, che è più forte in Italia tuttora adesso.
E Virgili che tipo è? Lo chiamano Pecos Bill perché è un accanito lettore di fumetti. Gli basta una domenica senza gol per immalinconirsi.
Era un po', non so, sfiduciato, siccome mi andava sempre male. Poi ho scavognato quest'anno, insomma. Ma poi mi sono un po' ripreso e quando ho segnato il gol anche mi ha tirato un po' su di morale, ecco.
Virgili esaltava gli spalti con la sua potenza, la sua aggressività, ma ad incantarli con le finezze di un grande repertorio tecnico erano soprattutto due sudamericani, Juligno e Montuori. Juligno, quando arrivò in Italia, godeva già di fama mondiale. Montuori invece era più o meno un perfetto sconosciuto, ma il pubblico di Firenze gli volle subito bene, no, Michele?
E la prima partita è stata con la Dinamo ed è... Era molto attesa quella partita perché la Dinamo aveva battuto allora, agli allora campione d'Italia, il Milan 4-0 a Milano. E noi l'aspettavamo con quasi con un po' di paura. Invece abbiamo vinto noi, abbiamo giocato molto bene. E io non ho giocato bene, la squadra ha giocato bene, io ho giocato così e così. E il pubblico diceva, questo chi è? Piano piano sono rientrato nella mentalità degli italiani e ho cominciato a rendere come volevano loro.
Forse la partita chiave di quel campionato fu quella di San Siro con l'Inter, e non solo per motivi tecnici, no, Montuori?
Successo che l'Inter ci stava dominando e stava vincendo 1-0 anche per gol di Lorenzi. Lorenzi, come era sua abitudine, ha cominciato a prendere in giro tutta la difesa nostra, e anche a Juligno e a me. E la partita di quel momento lì è cambiata tutta, fino a che poi si è vinto noi 3-1. Noi dopo si voleva andare a ringraziarlo a Lorenzo. Al ritorno nella stazione di Firenze c'erano 4.000 persone a aspettarsi. Quelle cose lì non si dimenticano più.
Juligno, che tipo era?
Era un ragazzo serio, le poche parole, mai si è saputo bene la sua vita privata. Come compagno di gioco è un professionista al 100%.
E Bernardini?
Per me io lo considero il miglior allenatore italiano. Bernardini lavorava sul piano psicologico dei giocatori. Lui sa individuare il ruolo dei giocatori, li sa accoppiare i giocatori. Mettiamo Montuori di punta, Prini alla retrata per coprire lo spazio vuoto che lasciavo io. E così è nata la squadra. Per me il 4-2-4 l'ha inventato Bernardini. In quel periodo là tutti parlavano di Catenaccio del Padova di Rocco, Catenaccio di Frossi, Catenaccio di Foni, Ma il 4-2-4 lo faceva la Fiorentina con Sarti in porta, poi Magnini, Chiappella, Rossetta e Cervato sulla stessa linea. Berattone segato in mezzocampo, di punta c'era Juligno, Virgili, io e Prini. 4-2-4 puro.
33 partite utili consecutive e una sola sconfitta nell'ultimo turno a Genova, scudetto acquisito. Bernardini non è Herrera e quando gli si chiede di indicare le componenti del successo il suo commento è lapidario.
Sono tre elementi. Il valore dei giocatori, il valore dei dirigenti e la passione dell'allenatore.
Chi non ha peli sulla lingua è Magnini, che ama le acrobazie solo in campo.
Se vinto, spero bene che non ci sia niente da dire. Io credo che abbia vinto il migliore.
Juligno, al solito, è il più laconico.
Non ce l'ho parole da dire, sono troppo emozionato per dire alcuna parola.
Le parole le trovano però i tifosi. Sono quelle, ingenue ma trascinanti, di una marcetta che Narciso Parigi, ma soprattutto le prodezze della squadra, hanno reso popolarissima.
Oh, Fiorentina, siamo in squadra di Fiorentina. Oh, Fiorentina, ho fatto un partita con la loro, e con il conforto di vittoria, ricorda che per calcio è tua storia.
Narciso Parigi, ecco Narciso, tu tifi per la Fiorentina perché è inne o perché sei un tifoso autentico?
Mi faccio il tifoso vero per la sera, a volte torno a casa anche senza voce. Mi è successo più di una volta.
Beh, il che per uno che vive di canto è certamente un grosso omaggio alla passione viola, una passione che ha sempre coinvolto l'intero ventaglio sociale della città. A un ristoratore di fama mondiale, l'indimenticato Vincenzo Sabatini, nel 1957 chiedemmo di tracciarci i profili del presidente pioniere, il marchese Ridolfi, e del presidente dello scudetto, il pratese Befani.
Era tutto un personaggio particolare. Ridolfi parlava pochissimo, ascoltava molto. Quando si parlava del marchese Ridolfi e si stava vicino a Ridolfi, ci sentivamo personaggi anche noi. Se non c'era il marchese Ridolfi, noi non avevamo lo stadio, noi non eravamo in Serie A. Dobbiamo, penso, esclusivamente al marchese Ridolfi, quello che oggi è la Fiorentina attuale. Quest'uomo, ritornato dal campo di prigionia, venne a Firenze che non aveva più nulla, non aveva un soldo. E beh, quest'uomo cosa fece? Come ultimo sentimento di attaccamento alla società viola, regalò tutto il patrimonio sociale della Fiorentina ai soci della Fiorentina. E guardi che a quell'epoca lì penso che Marchese Ridolfi avesse avuto anche bisogno di qualcuno che gli pagasse il biglietto per entrare allo stadio.
Dunque è veramente un personaggio di grande statura. E Befani?
Non c'è dubbio che Befani è stato un presidente molto positivo per la Fiorentina. Era il primo a dire che lui non era un tecnico e che molte volte dipende dalla fortuna.
Ecco, ma la fortuna sembra invece abbandonare la Fiorentina subito dopo la conquista del titolo. L'anno successivo comincia la serie dei secondi posti, saranno 4 consecutivi. Cervato cerca comprensione.
La Fiorentina non ha fatto quello che il pubblico si aspettava, questo è certo. Però non ha fatto neanche poco. Il secondo posto non è considerato niente, ma noi che lottiamo nel campionato sappiamo che il secondo posto è molto importante.
Nel 58 Juligno lascia Firenze e l'Italia. Per la tifoseria viola e per l'intera platea italiana, una grande perdita.
Ringrazio di vero cuore a tutto italiano, principalmente a questi grandi tifo fiorentino che mi ha dato grande gioia in questi 3 anni. Sono soddisfattissimo di venire in Italia, diventare campione italiano e 2 volte al secondo posto. Credo che la Fiorentina ha fatto abbastanza. Adesso aspetto, quando ritornerò in Brasile, che la notizia che arriva in Brasile dico di una Fiorentina più grande, di una Fiorentina scudetto.
Lo stile della squadra è comunque emblematico della sua maturità. Nel 59, dopo una gara perduta male col Milan, sia Robotti, un terzino che con Castelletti vestirà spesso l'azzurro, che il grande Segato non hanno nessun imbarazzo nel fare autocritica.
È colpa mia perché passandolo a Sarti l'ho toccato troppo piano e domavo la messa in rete. Quegli errori non si devono fare.
2 gol proprio un po' da stupidi, questa è stata l'unica ingenuità, poi il resto hanno fatto il Milan, bisogna essere onesti.
Nel 60-61 la Fiorentina conquista Coppa Italia e Coppa delle Coppe grazie anche all'apporto di un cursore di grande temperamento, dell'Angelo.
Il carattere del giocatore è rimasto quello di una volta, quando era ancora bambino. Al gioco del calcio non basta solo la tecnica, ma bisogna anche correre e lottare.
Nel frattempo si susseguono gli stranieri, Amrin ne sarà il più prestigioso, e arriva persino un discreto palleggiatore turco, Bartu, che il cannoniere viola del momento, Petris, giudica positivamente.
Si vede subito un giocatore, quindi io sono sicuro che lui riuscirà senz'altro a fermarci nel campionato italiano.
Uccellino Amrin segna valanghe di gol, ma guai a chiedergli di raccontarli.
Avevi guardato la palla che è entrata in rete. E questo è importante per noi.
La squadra rimane ai vertici. Nel 62 è terza, nel 63 sesta, nei 3 anni successivi quarta e nel 66 vince di nuovo la Coppa Italia. Nel 67 quinta e quarta di nuovo nel 68. Il presidente Baglini ha sposato la politica dei giovani. Sentiamo perché.
Era inutile che uno si mettesse a riorganizzare una società senza pensare a rinnovare il macchinario. Se si riuscisse a trovare elementi, se non giovanissimi, ma pur sempre giovani, che possano adattarsi a questo gioco di rapidismo della Fiorentina, registrando la difesa, si potrebbe pensare che indubbiamente la Fiorentina può divenire una squadra molto importante.
Le mezzanali di Sisti e Merlo sono romani schietti e ambiti da un po' tutte le grandi squadre, ma da Firenze non si vogliono muovere, vero Merlo?
No, perché a Firenze mi sono trovato molto bene. Ho degli ottimi amici.
E intendi restarci?
Intendo restarci.
Il che era nei desideri anche di Amrin, che invece, dopo tante felici stagioni in viola, passerà al Milan. Quando si era cominciato a parlare di questo trasferimento, Kurt aveva replicato così.
Io mi sento come se avrei 25-26 anni. Io spero che non lascerò mai Firenze. Per me di lasciare Firenze sarebbe un grosso guaio.
Nel cuore e nella fantasia dei tifosi il posto di Amrin sarà preso da Luciano Chiarugi, titolare di piedi buonissime e di una testa geniale e capricciosa.
Tutte le domeniche venivo qua a fare la catapalle e un giorno dicevo a me che sarebbe stato un sogno se avessi potuto giocare una partita di fronte a tanto pubblico. Ed oggi sono qua. Sono immensamente felice.
In quegli anni la cosiddetta Fiorentina Baby è guidata da Chiappella, che tra i suoi allievi ritiene di avere un sosia.
Per me uno che si adatta e che si avvicina molto a quello che erano le mie caratteristiche è Bertini.
Il quale Bertini era un po' polemico nei confronti del pubblico.
Raccomanderei di avere un po' più pazienza, di pretendere il giusto.
Nel 68 la squadra ormai alla vigilia del secondo titolo è tanto matura che il suo centravanti Maraschi non se la prende più di tanto per le rudezze dei difensori del Milan.
Devo dire che la Fiorentina ha schiacciato completamente il Milan nel primo tempo. Non dico che i giocatori del Milan siano scorretti,
però hanno praticano un gioco duro che per un attaccante prima di andare a rete è difficile penetrare in quella difesa lì con uomini così duri e con del mestiere. Io ho stima di giocatori che giocano così.
Lo splendido capitano della Fiorentina del secondo scudetto, quella di Pesaula, sarà De Sisti. Chi sono stati, Picchio, i tuoi compagni di avventure?
Superchi, Rogora Mancin, Esposito Ferrante Brizzi, Chiaruggi Orrizzo a turno, questo secondo gli intendimenti di Pesaula, Merlo, Maraschi, io e Amerilda.
Pesaula che tipo era?
Pesaula era un grande personaggio, un uomo che ha saputo collegare le varie personalità in campo con la capacità di drammatizzare le situazioni, cioè arrivava a dirti ma lei faccia quello che vuole.
Ti faceva fare quello che volevi, era un bel pazzo. Comunque qual era, Picchio, il modulo della squadra?
Ma un 4-4-2, un po' come quella di oggi. Due marcatori, un fluidificante, che poi era una via di mezzo come un po' è oggi ancora, e un libero e quattro centrocampisti. E dei quattro centrocampisti, diciamo, si alternavano a fare la seconda punta, a volte Amarildo, a volte Rizzo o Chiaruggi che giocava.
Come spesso accade, dopo lo scudetto la squadra registra una flessione. Nel 70 è solo quinta e nel 71 rischia addirittura di retrocedere, ma la stagione successiva si riprende tornando in quinta posizione. Al centro dell'attacco un simpatico oriundo brasiliano, Clerici, che i fiorentini apprezzano per la sua modestia, una modestia che questa intervista, dopo una gara col Torino cui non aveva potuto partecipare, conferma.
Io ho visto una buona Fiorentina oggi, attaccato tutta la partita. Purtroppo, ma può darsi che mancava questa punta, però credo che la mia ausenza non è che è stato determinante.
Si susseguono le stagioni, gli uomini, i tecnici. Alcuni di questi, come Radice, Rocco, Mazzone, lavorano con impegno e ottengono spesso molto da una squadra tecnicamente apprezzabile, ma forse un po' carente sul piano temperamentale. Quarti nel 73 e sesti nel 74. I Viola offrono un rendimento ridotto nel 75 e nel 76 in campionato. Saranno ottavi e noni. Ma conquisteranno in compenso due coppe. La Coppa Italia per la quarta volta e la Coppa Italo-Inglese. Nel 77, guidati da Mazzone, i Viola conquistano il terzo posto. Già da tempo il leader della squadra è Giancarlo Antonioni, corteggiatissimo da un po' tutte le big del calcio nazionale, ma al termine di quel campionato il presidente Ugolini chiarisce definitivamente l'atteggiamento della società.
Non è che abbiamo avuto delle richieste, anzi io dicevo prima ai suoi colleghi giornalisti che la Fiorentina non riceve le richieste per Antonioni, non perché non lo desiderino, ma perché sanno qual è la nostra posizione irremovibile nei confronti della cessione del giocatore e quindi si astengono ovviamente di iniziare un dialogo su questo argomento.
Ecco, e allora i tifosi?
Posso dormire sonni tranquilli sulla incedibilità del nostro Antonio.
Quella del 77 comunque è una Fiorentina scomoda per qualunque avversario, come conferma Castagnier.
Penso che la Fiorentina, con la sua disposizione in campo, non rende facile il gioco di avversario.
Dopo una nuova preoccupante caduta di rendimento nel 78, la squadra torna in quota. Settima nel 79 e sesta nell'80. Ma nell'80-81 la famiglia Pontello si è già messa al timone. L'avvio della stagione è talmente allarmante che viene deciso un avvicendamento alla guida tecnica. Arriva a Firenze con la stessa modestia che esibì quando vi arrivò da giocatore Giancarlo De Sisti, detto Picchio. Riferendosi alla sua statura, Valcarigi in Messico disse di lui: è un quintale di saggezza liofilizzata. Forse aveva ragione, con lui in panchina la squadra decolla, rimonta la classifica tanto perentoriamente da concludere al quinto posto e l'anno successivo, potenziati da una campagna acquisti sensazionale che ha affiancato a Bertoni, Graziani, Pecci e Massaro e innestato nella difesa nomi come Cucurebbio e Virkwood, i Viola cominciano a volare.
Un attimo fa stavo per togliersi la linea, ha segnato la Fiorentina con Bjerkovod ricevendo da calcio d'angolo. Siamo giunti al 34esimo, Fiorentina 1-0-0, voi Roma. In questo momento in fuga e la Fiorentina raddoppia, segnato Anziato Bertone. Un Bertone ha trovato il momento giusto, è riuscito a superare il suo difensore, e per il Zaninelli non c'è stato nulla da fare. 2-0 per la Fiorentina al 35esimo. Voi Rimini.
Ferrameri, ti interrompo un istante. Da Firenze la Fiorentina batte un calcio di rigore, parte Antonioni, tira a rete, la Fiorentina è in vantaggio per 2-1 sul Genoa, con questo rigore trasformato da Antonioni esattamente al 7° minuto di gioco del secondo tempo. E la Fiorentina dal 10° del secondo tempo gioca senza Antonioni, che è uscito dal campo in barella.
Perché il
attenzione,
tempo è sereno.
Attenzione, Ameri, ti interrompo, la Fiorentina ha segnato il suo terzo gol, sta vincendo adesso sul Genoa per 3-1. Il gol è stato segnato di testa da Graziani, l'azione di Ferroni, proseguita poi da Pecci, il cross al centro, il colpo di testa di Graziani, la rete, terza rete per la Fiorentina, che conduce adesso sul Genoa per 3-1 a terra linea.
E noi abbiamo al nostro microfono Giorgio Morichi, che è il vicepresidente della Fiorentina, che era il dirigente addetto in campo, che quindi ha visto tutto quanto.
L'ho visto cianotico completamente, privo di senso, e solo grazie all'abilità dei medici, del professor Anselmi, del medico del Genova e del nostro massaggiatore, che hanno praticato la espirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, si è scongiurato quello che poteva essere veramente una tragedia.
0-0.
Attenzione, attenzione, terza rete della Fiorentina all'Inter, l'ha ottenuta Graziani, un elemento che ogni volta che viene dato in crisi sa risolvere, intervenendo sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra. Nell'azione il portiere interista Cipollini è rimasto infortunato, ammoniti nel frattempo Marini e Baresi nelle file nerazzurre. Ripeto, terza rete della Fiorentina, poi la linea.
De Ponti in azione di slalom, molto bella.
Attenzione parlamentare, devo interromperti, parte rete della Fiorentina, ottenuta da Pecci su punizione che ha scavalcato Pizzetti, il sostituto di Cipollini, pertanto al momento la situazione è la Juventus, Fiorentina 4-2 a terra linea.
Perugia riprende la linea.
Sì, d'accordo, grazie Meatelli, prima di passarla a Cagliari.
Scusa Bortolussi, devo interromperti perché ad Avellino la Fiorentina è passata in vantaggio con un grande spunto personale di Bertoni, è il 19esimo del primo tempo, Fiorentina 1, Avellino 0 a terra linea. Roberto.
La difesa del Catania è una difesa attenta e ben...
Entrati in collegamento con Avellino mentre si gioca il 38esimo dell'Arbese, la situazione è invariata con la Fiorentina, cioè sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Bertoni al 19esimo del primo tempo. Mazzaro in azione, va via sulla sinistra, entra in aria, tira, Taccone ribatte, riprende Mazzaro, gol al 39esimo, Fiorentina 2 Avellino 0 a Testudio.
La Fiorentina per la verità è partita nella forma giusta, mi sembra che abbia tenuto in mano l'iniziativa del gioco, direi che il campionato è ancora tutto da giocare.
1-1 dunque al nono della ripresa tra Pisa e Perugia.
Va bene Luzzi, allora interviene.
Roberto, deve
prego.
Intervenire anche Firenze, abbi pazienza, è passata in vantaggio la Fiorentina con un bellissimo colpo di testa di Graziani sul traversone della destra di Antonioni, pertanto al 6° minuto della ripresa a Firenze, Fiorentina in vantaggio su Bologna per 1-0, ti Roberto. D'accordo Enrico, riprendo la linea da Firenze dove forse avrai ascoltato il boato col quale gli spalti dello Stadio Viola hanno accolto la notizia dell'Ascoli pareggiante a Torino.
Piuttosto pericolose.
Scusa Mary, la Fiorentina è andata in vantaggio. Vantaggio per Antonioni, azione di rimessa tipicissima da parte della squadra viola, con un giocatore azzurro che a ridosso dell'area di rigore della Fiorentina ha perduto banalmente palla, se n'è impadronito Mazzaro, ha fatto una lunga volata nella fascia centrale del terreno, poi ha allargato leggermente sulla destra per la corrente Antonioni, che con molta freddezza si è portato verso Castellini, ne ha atteso l'uscita e l'ha elusa con un pallonetto che si è insaccato a mezza altezza alla sinistra del portiere napoletano. Tutto questo esattamente al 37esimo, pertanto a 7 minuti dalla conclusione al San Paolo. Fiorentina in vantaggio per 1-0 a terra linea. In difesa manca Virgo, da metà campo a Pecci, sulla tre quarti a Antonioni. Gravissima ovviamente anche l'assenza nell'Inter di Beccalossi. Nel frattempo vai, pareggio la Fiorentina con un tiro in diagonale di Miani. Dalla sinistra è entrato in area di rigore su un'azione in linea della squadra di Desisti e ai 12 metri ha fatto secco Bordone con un tiro in diagonale da sinistra a destra che si è insaccato infatti nell'angolo opposto a quello di tiro. Pertanto mentre si gioca il 6° minuto la situazione è di parità a San Siro, 1 per l'Inter, 1 per la Fiorentina a Tecaglia. Siamo al 25esimo del primo tempo, Antonioni va a battere questa punizione alla destra dell'area fulana, parte la parabola, testa di Bertoni e gol. Al 25esimo del primo tempo Fiorentina in vantaggio sull'Udinese per 1-0 a terra linea.
Ma il gol veniva annullato per fuorigioco. Ci
sono ancora Ciotti da Firenze, la Fiorentina ha raddoppiato con Graziani, è il 28esimo minuto e 30 secondi. Cross dalla sinistra verso la fascia destra dell'area di rigore, Graziani che era intervenuto in un primo momento
in maniera scoordinata, sembrava aver perduto l'opportunità di girare la palla a rete. L'ha recuperata con un guizzo proprio quasi a ridosso della linea di fondo e da posizione davvero scomoda con un pallonetto ha beffato Borin.
Bloccando a terra.
Scusa,
il cross.
Sono Ciotti da Firenze, la Fiorentina ha portato a 3 i suoi gol con una bomba di Antonioni di destro dalla misura che è stata corretta dal corpo di un difensore friulano, insaccandosi quindi nell'angolo basso alla destra di Borin, pertanto a 6 minuti della conclusione Fiorentina 3 Udinese 0 a terra linea.
Ma mancano 30 secondi, tiro dalla Fiorentina con Virkut, para a terra Cordine, servizio arrestato di Antonioni, il tiro di Virkut, la parata di Cordi, mancano 30 secondi 0-0, recupera ancora la palla Mazzaro sul rimpallo, deve difenderla dall'intervento di Bellini e poi di Marchetti, si porta ancora la palla sul destro e serve all'indietro contratto, serve Antonioni, il capitano della squadra toscana, si porta all'attacco, serve sulla sinistra ancora Miani, colpo di testa di Graziani e questo istante fischia la fine. Mattei, 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, a te la linea.
Sul campionato viola il giudizio di Riva.
La Fiorentina di quest'anno poteva tranquillamente finire con lo scudetto sulle mani.
Un ruolo determinante nell'edificare la squadra che sta facendo impazzire i fiorentini l'ha avuto il direttore sportivo Tito Corsi. Nel contesto di questo club, Corsi, tu operi senza imbarazzi, con facilità.
È un lavoro abbastanza facile, complesso ed esigente sicuramente, però abbastanza facile perché ci sono tutti i contorni risvolti per poter operare appieno.
Ad esisti, vorremmo chiedere cosa c'è di diverso tatticamente tra la Fiorentina di cui lui era capitano, quella che vinse il secondo scudetto, e la Fiorentina attuale.
Diciamo che oggi c'è un Antonioni che ha la capacità di stazionare più frequentemente sulla tre quarti avversaria e quindi in questo senso il nostro 4-4-2 di oggi diventa un 4-3-3, anche se per certi versi le attitudini, il ruolo di Antonioni di oggi era coperto da Merlo ieri forse con altrettanta capacità.
Il momento della stagione in cui hai capito che battersi per lo scudetto era una possibilità alla vostra portata?
Quando abbiamo centrato quella serie di partite tra Bologna, Juventus, Inter e Napoli, tirando fuori da questa serie 7 punti, ho capito che potevamo giocarci qualcosa di importante quest'anno.
Ma ora facciamo un salto allo stadio per sentire dai ragazzi viola cosa sia per loro questa squadra. Cos'è la Fiorentina per Galli?
Diciamo il mio sogno di ragazzo che si è avverato.
Per Bertoni?
Per me è un'esperienza molto importante aver arrivato alla Fiorentina e a un calcio come se l'italiano, dove hanno giocato tante figure sudamericane come Sivola, Angeligio, Altafini e tanti altri, no?
Per Sacchetti?
La Fiorentina ormai me la sento dentro.
Per Miani?
Ho trovato anche la mia vera identità di calciatore.
Per Graziani?
Una verifica in più ai massimi livelli del calcio italiano.
Per Pecci?
Direi che la Fiorentina e Firenze sono state per me la piazza che mi ha permesso di giocare divertendomi senza tensioni esagerate.
Per il massaggiatore, Raveggi, qual è l'elemento meno impegnativo e quello che invece lo fa lavorare di più?
Meno preoccupazioni è il Russo e Bierko, perché basta nulla e recupera subito la svelta. Quello che invece ci impegna di più è Graziani, il quale basta un piccolo dolorino e ci fa penare tutta la settimana. Poi entra in campo e è migliore degli altri.
Ah, ecco il contratto. Cos'è per te questa squadra?
È la prima grossa occasione professionale che mi è stata offerta nella massima categoria.
E per il veterano Cucureddu?
La Fiorentina è una squadra che si sta avvicinando moltissimo al modello Juventus.
Per Virkwood, cos'è la Fiorentina?
Mi ha aiutato a maturarmi e in pratica mi sono realizzato.
Per Ferroni?
È una squadra che mi dà la possibilità di fare questo mestiere con allegria.
Per Monelli?
Un'occasione da non perdere.
Per Massaro?
Prendere il posto di titolare e arrivare alla nazionale in un anno, penso proprio che sia il massimo.
Per Galbiati?
L'unica squadra che gli ha dato la possibilità di lottare per lo scudetto.
E per Casagrande?
Non solo per Casagrande, ma per qualunque professionista del calcio, la Fiorentina non può che rappresentare un punto d'arrivo.
Come valuta oggi Antonioni l'incidente che lo ha tenuto per tanto tempo lontano dai campi?
Era tanti anni che sognavo una squadra di questo genere. Al momento in cui si è avverato il fatto mi è successo questo imprevisto. Questo incidente può aver cambiato in me qualcosa in meglio, direi. Quindi, sotto certi aspetti, mi ha galvanizzato.
E siamo arrivati al vertice. Anche se l'esponente più popolare della famiglia Fontello è il conte Flavio, solo Ranieri e Luca hanno incarichi ufficiali nelle massime strutture societarie. Sentiamo Luca.
Io sono uno dei dirigenti più giovani, però visto che ormai i giovani sono entrati un po' in tutti i campi, diciamo che anche nel calcio ci stanno bene.
Ranieri Fontello, il presidente, forse è disposto a spiegarci questo suggestivo matrimonio tra una famiglia e una squadra.
La famiglia Pontello era ormai da 20 anni che desiderava entrare nella Fiorentina e non si erano mai creati i presupposti per il nostro ingresso. Si sono creati 2 anni fa e noi abbiamo ben volentieri preso il calcio. Noi abbiamo desiderato anche dare un qualche cosa di diverso, cioè dare un qualche cosa alla città di Firenze. Se il calcio è inteso come spettacolo ed è inteso come società da gestire in maniera normale, uguale alle altre società, si può fare qualche cosa di buono. Il programma della Fiorentina è il programma di essere competitivi per un lungo periodo di tempo in campo europeo.
Lei avverte molto la personalità di suo padre, il conte Flavio Pontello.
Io sono molto legato a mio padre, avverto la sua personalità come tifoso, direi, perché lui è la persona che più di tutti, non avendo incarichi a livello ufficiali nella società, può permettersi di fare quelle cose che purtroppo a me sono precluse.
Sono tanto tifoso della Fiorentina che sono disposto a contestare tutta la dirigenza della Fiorentina.
Beh, abbiamo comunque l'impressione che la Fiorentina non abbia davvero intenzione di innescare contestazioni di nessun tipo. Nella città dove è nato il calcio, oggi il calcio fa davvero sognare. A proposito, chissà come potrebbe essere la colonna sonora di un sogno in viola. Forse, chissà, qualcosa di questo genere.
In poco tempo si sarà diventati 500-600,
senza avere alcun contatto.
Ingresso gratuito per le signore.
Questo viola nuovo.
Col coltello nella bocca.
Sì, quello è vero.
Scorsi speciali agli amici.
Vincemmo 5-0 con la Juventus.
Partendo il lunedì si arrivò il venerdì sera.
Poi andavo a Torino a riprendermi Francesco Rosetta.
Cercavamo quei 2 o 3 elementi.
Si spera però, Ho preso e ho dato anche così tante botte.
Poi ha fatto correre la palla.
Il segnalino ha detto che era gol. C'è poco da vedere.
Poi si vedrà.
Avrei voluto che fosse lui in campo.
Dove è scavognato quest'anno, insomma?
C'erano 4.000 persone a aspettarsi.
E la passione dell'allenatore.
Sono troppo emozionato per dire alcuna parola.
Spero bene che non ci sia niente da dire.
Chiunque potrebbe cantarla.
Parlava pochissimo, ascoltava molto.
Sappiamo che il secondo posto è molto importante.
Quel errore si deve fare.
Bisogna essere onesti.
Quando era ancora bambino, si vede subito il giocatore.
La Fiorentina può divenire una squadra molto importante.
Il Firenze mi sono trovato molto bene.
Per me di lasciare Firenze è stato un grosso guaio.
Venivo qua a fare la catapalle.
Uno che si adatta e che si avvicina molto.
Pretendere il giusto.
Io ho stima di giocatori che giocano così.
Ma lei faccia quello che vuole.
Può darsi che mancava questa punta.
La incredibilità del nostro Antonio.
Lo rende facile il gioco di avversari.
Segnato la Fiorentina con Biergobo, segnato Bertone.
Parte Antonioni, tira a rete. La Fiorentina ha segnato il suo terzo gol.
E solo grazie all'abilità dei medici.
Terza rete della Fiorentina all'Inter. Quarta rete della Fiorentina ottenuta da Pizzo. La Fiorentina è passata in vantaggio con un grande punto personale di Bertone. Riprende Mazzano, gol.
Mi sembra che abbia tenuto in mano l'iniziativa del gioco.
Abbi pazienza, è passata in vantaggio la Fiorentina con un bellissimo colpo di testa di Graziani. Scusa Neri, la Fiorentina è andata in vantaggio per Antonioni. Va in pareggio la Fiorentina con un tiro in diagonale di Viani.
1-0 per la Fiorentina del gioco. Ci sono ancora Ciotti da Firenze, la Fiorentina ha raddoppiato con Graziani e la Fiorentina ha portato 3 i suoi gol con una bomba di Antonioni di destro dalla misura.
Contorni e risvolti che possono prendere.
Qualcosa di importante.
Aver arrivato alla Fiorentina,
la Fiorentina ormai me la sento dentro.
E ho trovato anche la mia vera identità di calciatore.
Ai massimi livelli del calcio italiano.
Prima grossa occasione professionale.
L'unica squadra che ha dato la possibilità di lottare per lo scudetto.
Ma poteva tranquillamente finire con lo scudetto.
Senza tensioni esagerate.
Si sta avvicinando moltissimo al disorganizzato.
Fare questo mestiere con allegria, un'occasione da non perdere.
Penso proprio che sia il massimo.
La Fiorentina non può rappresentare un controllo.
Poi entra in campo. È migliore degli altri.
Io sono uno dei dirigenti più giovani.
Sono tanto tifoso della Fiorentina.
Da 20 anni che desideravo entrare nella Fiorentina.
Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Rosetta, Segato, Lulinho, Gratton, Virgili, Montuori, Primi. Galli, contratto, Ferroni,
Casa Grande, Birkwood, Galbiati, Bertoni, Pecci, Graziani, Antonioni, Massaro.
Era tanti anni che sognavo una squadra di questo genere. Era tanti anni che sognavo una squadra di questo genere. Era tanti anni che sognavo una squadra di questo genere.
Avete ascoltato?
La Fiorentina racconta.
Un documentario di Sandro Ciotti con le voci di
Giancarlo Antonioni, Nello Baglini, Fulvio Bernardini,
Mario Bertini, Daniel Bertoni, Giuseppe Bigogno,
Roberto Bortoluzzi, Julio Botelo, Francesco Casagrande,
Ilario Castagnier, Sergio Cervato, Giuseppe Chiappella,
Luciano Chiaruggi, Sergio Clerici, Renzo Contratto,
Tito Corsi, Leonardo Costagliola, Antonello Cucureddu,
Lucio Dell'Angelo, Giancarlo De Sisti, Luigi Ferrero,
Armando Ferroni, Roberto Galbiati, Giovanni Galli,
Giuseppe Galluzzi, Emanuele Giacoglia, Francesco Graziani,
Gunnar Green, Luigi Griffanti, Carlo Gringa,
Kurt Hamrin, Ezio Luzzi, Renzo Magli,
Ardi Comagnini, Alfredo Manuelli, Mario Maracchi,
Nando Martellini, Daniele Massaro, Claudio Merlo,
Paolo Monelli, Miguel Montuori, Giorgio Morichi,
Alberto...